Il che vuol dire quindi che dovremmo interrogare la realtà con una certa continuità. Vi ho detto, non costantemente, perché probabilmente ne usciremmo pazzi, perché il senso comune, l'ovvio, sono comunque degli strumenti attraverso i quali noi viviamo e consolidiamo il nostro mondo, per cui ne abbiamo bisogno. Ma che questo non ci, come dire, esima dal cercare qualcos'altro, studiare qualcos'altro, comprendere qualcos'altro, perché il punto è esattamente quello. Uno dei livelli di comprensione dei quali abbiamo parlato, che non è molto frequentato, anche se molto, è molto patito, come credo di avervi dimostrato, è esattamente il livello immaginale. Livello immaginale che necessita di un'immersione nel concreto. Anche qui noi tendiamo a trattare i simboli come cose astratte, come narrazioni ormai scadute nella nostra ottica evoluzionistica stupida, ma non ci accorgiamo che invece i simboli sono ovunque, che spesso e volentieri noi non facciamo altro che simbolizzare. Già il gesto, il souvenir per esempio, no? L'oggetto che portiamo con noi da una spiaggia su cui siamo stati bene, l'oggetto che ci ha regalato una persona a cui teniamo, come lo comprenderemmo se non attraverso una logica simbolica?
Metacomunicazione
o comunque comunicazione su altri canali, perché appunto noi attraverso quell'oggetto ci ricolleghiamo a delle fantasie, dei ricordi, delle immaginazioni, dei sentimenti, e lo facciamo in un modo che non è razionale. Lo facciamo in un modo che è umano, però, e questo è il problema. Quindi se noi non separiamo l'idea di umano dall'idea di razionale, o meglio di esclusivamente razionale, perché è ovvio che l'umano è anche razionale, sarebbe anche opportuno che lo fosse un po' di più, per quanto possa sembrare paradossale che lo dica io, ma oggi se voi osservate la vita come accade, non potete far altro che concordare con Pareto. Sono passati 100 anni, 8% forse di azioni razionali, il 92% sono azioni che non hanno senso, o hanno un senso che non è razionale, sul quale ci affanniamo a costruire costantemente le famose derivazioni per fare in modo che abbiano una parvenza di significato, ma sono azioni nelle quali nella gran parte dei casi noi siamo agiti e non siamo attori. E questa cosa, francamente, secondo me comincia a diventare piuttosto stancante, quindi sarebbe opportuno riflettere su questo. C'è una citazione di Maffesoli che volevo cercarmi, solo che poi abbiamo avuto un po' di difficoltà ulteriori, per cui ho perso quei 5 minuti che mi servivano, ma che comunque ricordo più o meno a mente, con la quale avevo aperto uno dei miei vecchi libri e che poi ho riutilizzato nel mondo a spirale per l'argomentazione, che dice: è ora che il lettore si renda conto che leggere e costruire il libro è anche un suo compito. Il lettore è parte integrante del libro in un processo che Maffesoli chiama sacrale, in un certo senso. Nel senso che il libro non è che è scritto lì e contiene tutto in sé, il libro è un punto di vista di qualcuno al quale... Oh, forse c'è una speranza. Allora, cosa dice Maffesoli? Non dimentichiamolo, un libro è scritto da colui che lo legge, il che non avviene senza richiedergli qualche sforzo. Forse è il momento di ricordare che scrivere e leggere fa parte di un ordine sacramentale e necessario, di uno stato d'animo, e necessita di uno stato d'animo conforme. Quindi, come vi dicevo, il lavoro di lettura non è semplicemente uno star lì e, no, incamerare. Credo che chiunque abbia letto si renda anche conto del fatto che in effetti non fa altro che costruire ciò che legge in spettacoli, in immagini, in trame. No, prendete un romanzo e vi si richiederà regolarmente di immaginare il viso dei protagonisti, immaginare le situazioni, le trame, le sensazioni. Chi lo fa sto lavoro? Lo scrittore. Lo scrittore, se è bravo, aiuta, ma siete voi che scrivete, siete voi che interpretate, siete voi che leggete con un certo ritmo o date una certa cadenza alle voci. Quindi è evidente che c'è una parte di noi che deve intervenire in questo processo, e come accade nella fiction accade anche nello studio. Lo studio, il ritmo che date alle parole, il modo con cui accentate o accentuate i passaggi e i vari momenti della scrittura è opera vostra. Le domande che vi ponete su quello che leggete sono opera vostra, quindi è evidente che ci deve essere un un investimento da parte vostra su questo, no? Immaginare di poter leggere senza partecipare è assurdo e spesso e volentieri credo che sia alla radice dei problemi di studio. Se uno affronta lo studio senza aver capito questa semplice realtà del fatto che lo studio è una cosa che fa lui e non qualcun altro, e poi appunto può guardare quelle pagine per giorni, ore, settimane e non capire assolutamente niente. Il che, per carità, in certa misura potrebbe assolverlo nel momento in cui mi dirà: ma io ho studiato per ore. E io gli dirò: sì, ma hai studiato male. E a un certo punto sarebbe il caso che lo capissi. Perché, no? Il problema è lì. Allora, perché tutto questo? Perché pensavo di introdurvi un po' meglio Maffesoli quest'oggi, tanto per permettervi di capire un po' meglio il discorso. Perché Maffesoli è uno che fa una specie di rivoluzione copernicana in sociologia, per certi versi, nel senso che la sociologia maffesoliana arriva in un momento in cui ancora la sociologia soffre di questo complesso ancillare nei confronti delle altre scienze naturali, in cui discetta di grandi sistemi, di concetti estremamente astratti, sistematizzati, quantificati, insomma tutta una serie di belle cose che continueranno a raccontarvi perché non è che siano scomparse nel frattempo, ma è lontana dalla realtà, paradossalmente. Paradossalmente sembra un discorso estremamente astratto, non a caso poi appunto Maffesoli parlerà di ragione astratta da questo punto di vista. E mentre Maffesoli inaugura una sociologia che noi chiamiamo sociologia del quotidiano, ovvero sia demistifica tutte queste pretese alte del parlare di società per dire che se tu non riesci a capire i contesti nei quali la gente vive non capisci niente. Perché noi viviamo di questo, quello è il problema, non viviamo di grandi sistemi, non viviamo di teorizzazioni spinte, noi viviamo di spazzolini da denti, di cacche di cane per strada, di centrini sotto i vasi di fiori, no? Queste sono le cose con le quali abbiamo a che fare normalmente. E se tu non hai una non sei in grado in qualche misura di dare senso a queste cose, tu non hai capito niente. Vi ricordo che in questo Maffesoli è tributario di Simmel. Abbiamo visto che Simmel si è dedicato con un grande anticipo rispetto a Maffesoli a una serie di oggetti che nessuno avrebbe mai ritenuto degni d'attenzione: le curve dei vasi, gli accessori femminili per essere civette, la moda, no? Tutte cose che appunto nella nostra visione distorta non fanno parte della cultura, perché la cultura ha la C maiuscola ed è necessariamente una rottura di palle. Questo, io ripeto, non riesco a capirlo. Ancora oggi sapete che questo tipo di approccio è diffuso. Spesso probabilmente lo condividerete anche voi, no? Noi oggi abbiamo una serie di modi espressivi che continuano a soffrire di uno stigma assolutamente inspiegabile. Prendiamo il fumetto, per esempio, prendiamo la graphic novel. Perché c'è questa grande avversione per il fumetto e la graphic novel? Io azzarderei un'ipotesi: perché ci sono le immagini, perché noi siamo iconoclasti dentro, in un certo senso. Poi dopo le immagini non facciamo altro che postarle in modo virale in tutti i posti possibili e immaginabili, appuntarcele, scattarle, riprodurle e via discorrendo. Però quando poi c'è un'immagine, non è narrativa. Perché? No, perché non dovrebbe essere narrativa? Non so quanti di voi abbiano letto una graphic novel qualunque. Io consiglio caldamente tutto il ciclo di Sandman, che è uno dei più bei cicli in assoluto, scritto da Neil Gaiman e ovviamente disegnato da altri, perché tra l'altro il fumetto richiede cooperazione. Pensa. C'è bisogno di qualcuno che pensi una scena, c'è bisogno di qualcuno che la disegni, c'è qualcuno che la rifinisca, qualcuno che aggiunga il lettering. È un lavoro che non lo fai da solo, lo devi fare insieme a qualcuno, perché non basti. Quindi, come vedete, perché ce l'abbiamo col fumetto? È perché appunto, perché è contro quella che è l'ottica moderna. Il fumetto è opera cooperativa, il fumetto è opera di fantasia, il fumetto ospita delle immagini, spesso è più importante il versante immaginale che non il versante di parole, quindi figuriamoci se poteva non soffrire di qualche genere di stigma. Quindi eccoci, ancora andiamo avanti girando con l'arte giusta e l'arte sbagliata, l'arte alta e l'arte bassa. Ovviamente potevamo pretendere che non ci fosse qualcuno col frullino, no, era impensabile, quindi vabbè, facciamo pure conto che c'è anche il frullino. Allora, in quest'ottica gerarchica stupida, la sociologia del quotidiano è stata interpretata per anni come una sociologia di secondo piano, una sociologia da sconfitti, no? Un posto dove andavano a razzolare quelli che non erano in grado di cimentarsi con le grandi verità rivelate dai vari guru del caso. Però quello che abbiamo detto per la scienza vale anche per la sociologia. L'effetto farfalla vale benissimo anche per le piccole cose, non serve semplicemente ospitarlo negli esperimenti scientifici, vale anche per la vita normale. Quanto contano le piccole cose nella vita normale? Quanto conta vedere un oggetto e avere un'idea, anche se questo oggetto è un oggetto qualunque, no? Non c'è bisogno di avere tutti oggetti straordinari intorno a noi, anzi, Simmel diceva giustamente che, quando ha analizzato la questione dello stile, diceva giustamente che devi stare attento a non esagerare con la bellezza degli oggetti che ti circondano, perché poi ti rubano la scena. È stupido essere troppo ben vestito, è stupido avere troppi oggetti importanti attorno quando si riceve qualcuno, perché poi si perde il senso della questione. Il senso della questione è avere un contorno che in qualche misura magnifichi, no? Te stesso, non farti rubare la scena dagli oggetti, dalle opere d'arte, dalle scarpe firmate e via discorrendo. Quindi, paradossalmente, se ci pensate, credo di avervelo già detto, ma è il grande problema del Signore degli Anelli, no? Il farci rubare la scena dagli oggetti è esattamente quello. Nel momento in cui io trasferisco il mio essere negli oggetti, gli oggetti possono essermi sottratti. E io sono niente. Esattamente questo è il problema. E vale, ripeto, al di là di Sauron, come vedete, ci sono delle scale di possibili significati, no? Non deve essere necessariamente così importante. C'era un film che si chiamava Americani tanto tempo fa, dove c'era una brutta situazione in un'agenzia immobiliare americana e veniva mandato un tizio a rimettere le cose a posto, no? Abbiamo sempre questi Mr. Wolf da quattro soldi che vanno in giro per le organizzazioni. E il suo inizio, quando si presentano a quelli che dovrebbe in qualche misura valutare, lui gli dice: io sono Smith, lei ha visto la macchina qua sotto? Io sono quella macchina. Vede questo orologio? Io sono questo orologio. E quando ti bruciano la macchina e ti rubano l'orologio, cosa resta di te? Un vuoto compresso. Quello è il grande problema. Nel momento in cui tu trasferisci la tua essenza al di fuori di te, che questo poi accada, ripeto, in modo fantastico con l'unico anello, o in modo filosofico col non io hegeliano e dell'idealismo tedesco, ma il discorso è sempre lo stesso. Nel momento in cui tu investi troppo fuori di te, dentro non resta più niente. E sei passibile di furti, sei passibile di sottrazioni, sei passibile di tutta una serie di cose che non sarebbero pensabili altrimenti, perché, come abbiamo detto più volte, l'unica ricchezza che non ti può essere sottratta è il tuo essere interiore. Nel momento in cui tu questo essere interiore lo parcellizzi e lo svendi, ti può essere sottratto anche quello. Tant'è che una poesia che non abbiamo visto, ma che vi esorterei a leggere, di Thomas Stearns Eliot, si chiama Gli uomini vuoti. Ed è bellissima perché parla esattamente di questo. Gente in cui non è rimasto nulla a furia di, no, buttare fuori.
Hanno costruito un personal brand e poi sono fuori di
te. Esatto. Come dice Maffesoli, evacuare. Maffesoli usa dei verbi che sono importanti spesso e volentieri. Sono brutti verbi, no? Come abbiamo detto un sacco di volte, non so più manco se con voi o con dei vostri colleghi, ma evacuare a noi è un verbo che, come dire, ci mette a disagio, perché implica prendere atto del fatto che siamo esseri che producono escrementi. Siamo esseri sporchi anche, no? Siamo esseri che hanno delle esigenze fisiologiche. Noi facciamo finta che questo non accada. so se lo dicevo a voi, ma voi rivedetevi una fiction qualunque o tutte le fiction che avete visto ultimamente e trovatemi una scena in cui qualcuno deve andare di corsa in bagno. O una scena nella quale i protagonisti hanno dei ritmi normali di evacuazione, quindi vanno in bagno di 2-3 ore, no? Hanno ste... No, mai. I nostri eroi sono eroi casti e puri, non hanno nessun genere di contaminazione possibile, quindi non vomitano, non hanno acidità di stomaco, non emettono gas assortiti, eccetera. Insomma, tutte queste cose che sono quotidiane, no? Sono il quotidiano, che ci piaccia o meno, noi facciamo finta che non esistano. Perché noi col quotidiano abbiamo un problema. È evidente, no? Il quotidiano è il luogo della vita, quindi è il luogo dove accadono tutte quelle piccole cose che ci ricordano, che ci raccontiamo un sacco di balle. Il quotidiano è il luogo delle smentite, è il luogo dove sei vigliacco e non vorresti, è il luogo dove sei traditore e non vorresti, è il luogo dove sei stanco. Tutta una serie di cose che è strettamente connessa con la corporeità e l'animalità, come abbiamo detto. E non a caso nel paradigma moderno non ci sono nessuna delle due, non c'è il corpo e non c'è l'animale, perché sono i due tratti che ci rendono umani e ci ricordano che essere umani è essere limitati. Quante volte vi è capitato di dire: ah, vedi, col pensiero sarei lì e invece sono qui. Ce la farei senza nessun problema, però non mi reggono le gambe. Perché è lì il problema, perché secondo noi il pensiero è, a prescindere dal fatto che non ci reggiamo in piedi, è qualcosa che potrebbe benissimo esplicitarsi da solo, potrebbe avere una sua realtà ulteriore se non ci fosse sta zavorra maledetta che è il corpo. Non a caso vi ricordo che il primo a presentarla così è Platone, quindi non è che ci siamo granché evoluti nel frattempo. No, Platone parla della prigione di carne, perché c'è quest'anima altrimenti quasi onnipotente che invece è costretta a subire tutta una serie di questioni, che sono le questioni della malattia, le questioni della stanchezza, le questioni della sporcizia, della fatica, cioè tutto quello che il nostro modo di vedere e di raccontare non prende in considerazione, non a caso, è riconducibile al corpo. Il corpo è il posto delle passioni, vi ricordo che patior o pazior, a seconda delle pronunce latine, vuol dire subire, quindi passione noi intendiamo tutto ciò di cui non siamo padroni, e spesso e volentieri noi del nostro corpo non siamo padroni, il nostro corpo ci segnala che è stanco, il nostro corpo ci segnala che ha degli appetiti che non condivideremmo. Il nostro corpo ci segnala una serie di cose con le quali in quel momento non possiamo fare i conti o comunque con le quali non vogliamo fare i conti. È il nostro corpo il problema in questi casi. Capite? E quindi noi, con Cartesio, che manco a dirlo, ha ubbidientemente seguito la via platonica, il nostro corpo lo riduciamo a una specie di macchina, lo riduciamo a un insieme, come dire, così, una zavorra ulteriore potrei dire, no? Un residuo carnale, se volessimo adottare le categorie paretiane. Solo che il nostro corpo c'è. È un'idea nostra strana quella che si possa in qualche misura prescindere dal corpo, no? Credo di avervi detto che ci sono delle culture che non hanno la parola corpo. E vi invito a riflettere, no? Quando noi usiamo la parola corpo usiamo un paradosso cognitivo, perché come faccio io a distinguere fra me e il mio corpo se non sono profondamente quasi già schizofrenico? Capite perché, come diceva anche la professoressa Garzi, le strutture della Spaltung sono delle strutture schizomorfe? Perché nel momento in cui io parlo del mio corpo è come se io mi stessi sdoppiando. Ci sono io e il mio corpo, ma io dove sono? Oh, del mio corpo, non sono lì accanto, non sono qui che mi guardo, dico, ah, guarda il mio corpo. No, io sono qui, sono la stessa cosa. E Damasio, tra le altre cose, ci ha dimostrato una serie di verità estremamente dure da accettare. Damasio ci ha detto che esistono zone del cervello che si occupano di alcuni tipi di funzione, che non sono funzioni fisiologiche e basta. No? Damasio ha identificato delle zone relazionali nel cervello. Noi sappiamo oggi che danni cerebrali o malattie degenerative causano un radicale cambiamento della personalità, dei ricordi, Quindi cos'è che sta andando a carte 48 ed è duro effettivamente da accettare? L'idea è che noi si sia un'unità psichica. Noi siamo un collage. Se qualcuno vuole andarsi a leggere l'errore di Cartesio, scoprirà questo, che noi siamo infinite rappresentazioni contemporanee di parti del cervello. Non c'è un punto dove c'è l'anima, la quale rimane lì ed è beatamente se stessa fino alla fine. Chiunque abbia avuto la tristezza di dover combattere o avere a che fare con qualcuno che soffre di una malattia degenerativa cerebrale sa benissimo che quello che conoscevi non c'è più lì dentro. Anche in vita. Quindi dove è andata l'anima? È uscita e si è andata a fare una passeggiata anche lei insieme all'angelo custode, fanno una bella coppia? Oppure sarà il caso di cominciare a capire che noi siamo corpo, anima, mente, tutto insieme? Che non c'è modo di separare l'uno dall'altro, che non c'è niente da separare. Noi stiamo scoprendo sempre di più cose che, guarda caso, prima non avevamo trovato, perché probabilmente non le avevamo cercate, perché credo di avervi dimostrato ormai che noi cerchiamo solo quello che intendiamo trovare, mica le cose che ci smentiscono, no? Allora che succede? Noi abbiamo trovato adesso fasci nervosi significativi nel corpo, nel cuore e nello stomaco. E questo, guarda caso, va a confortare una vecchia teoria scolastica per la quale c'erano tre cervelli, tre centri d'attenzione ed esistenza. No, noi no, tutto in testa. Perché? Perché la testa è quella in alto, ragazzi. Se io dovessi scegliere un organo più nobile nel mio corpo, quale sceglierei? La testa. Perché è in alto. Perché io verticalizzo. No, non a caso, perché disprezzo i miei organi inferiori e ogni volta che devo dire qualcosa è dalla vita in giù il problema, perché è in giù, perché è bassa, non per altro. Capite dov'è il modo di ragionare immaginale? È lì continuamente, è quello che ti spiega perché fai dei cenni, perché fai dei gesti, perché risenti di certe pubblicità. Ora mo c'ho il microfono, mi viene male, ma vi ricorderete tutti alto là al sudore. Ecco perché funziona da anni una pubblicità così stupida, perché è stupida, voglio dire, no? Ecco perché c'è quel gesto, perché quello è il gesto di quando esultate, quando siete felici. Quando siete felici che fate? Vi chiudete su voi stessi? No, quando siete felici vi aprite, perché è il nostro modo di agire, siamo noi. Come dirò, ha messo in luce chiaramente, il nostro mondo immaginale deriva dai nostri riflessi corporei, non c'è una separazione. No? Questo è il famoso pensiero ermetico, per chi si diletta di saperi esoterici. La tavola di smeraldo dice come in alto così in basso, ed è esattamente la stessa cosa, è vero. Dall'astrazione dei simboli al ritmo del coito non c'è nessuna soluzione di continuità. Quello è il punto. E sarebbe opportuno che cominciassimo a capirlo, perché questo non vale solo per i ragionamenti astratti dell'università. Questo vale per tutto il nostro modo d'essere, per i modi attraverso i quali valorizziamo alcune situazioni e ne tralasciamo altre, per gli oggetti di cui ci circondiamo, per i nostri modi di fare fisici, gli sport che amiamo, quelli che non ci piacciono. Tutto questo non è comprensibile esclusivamente in chiave razionale. Anzi, nella grandissima parte dei casi è comprensibile con un altro registro, che è esattamente il registro simbolico immaginale, perché noi del registro simbolico immaginale non facciamo mai a meno. È parte integrante del nostro pensiero, e qui di nuovo cito Damasio, non sto inventandomi nulla di stratosferico. Però la nostra cultura si è costruita per 300 e rotti anni sull'idea che invece ci fosse un pensiero puro razionale. Il pensiero puro che si è macchiato dei peggiori crimini di cui si abbia notizia, come abbiamo detto più volte, no? Perché è l'azione razionale rispetto allo scopo che porta ad Auschwitz, non altro, non solo i simboli, ma quell'evoluzione particolare deriva da un certo modo di intendere il pensiero, modo sbagliato. Stesso discorso per le quantità delle cose, abbiamo detto. Le piccole cose sono censurabili dal nostro punto di vista perché sono piccole. A noi piacciono le cose grandi, piacciono le cose che affermino la nostra esistenza, perché siamo sempre più vuoti e abbiamo sempre più bisogno di gusci grandi che possano dire: oh, là dentro a quella macchina c'è uno, perché se no non potrebbe andare in giro da sola. Ripeto, con Google Cars la situazione comincia a diventare complicata, perché potremmo avere delle macchine che vanno in giro da sole, quindi non so che ci inventeremo per salvare questa cosa. Però quello che conta è questo: noi siamo costantemente all'opera per interpretare e decrittare i diversi simboli. E la tripartizione durandiana credo sia molto importante che ve la rispieghi, perché non è ovvia. Mi è venuto in mente stanotte un vecchio esempio che non faccio da tempo, ma che credo possa benissimo aiutarci a capire un po' meglio. Abbiamo detto che ci sono tre livelli simbolici che vanno connessi con i tre riflessi fondamentali, che sono appunto la stazione eretta, la deglutizione e il senso del ritmo, uno dei tanti ritmi con i quali abbiamo costantemente a che fare, e che ci sono i due regimi nei quali questi tre riflessi si integrano. E questi regimi sono il regime diurno e il regime notturno. Il regime diurno è il regime dell'antitesi, dice Diderot. E guarda caso noi siamo la cultura dell'antitesi, dell'out-out. Il regime diurno è il regime di coloro che si oppongono al tempo e alla morte, cercando di strapparle con la violenza allo scettro. Dimmi. Scusami?
Antitesi.
Antitesi vuol dire contrapposizione, qualcosa che si contrappone frontalmente. Cioè, il bianco è l'antitesi del nero, tanto per... Allora, dicevamo, quindi il regime dell'antitesi è il regime diurno, il regime del compromesso è il regime notturno, quello a cui fa riferimento la canzone di Branduardi che abbiamo sentito la settimana scorsa, per capirsi, no? E che vuol dire in pratica questo? Vuol dire che il senso simbolico è qualcosa di molto complesso e soprattutto, come vi ho già accennato, è qualcosa di disordinato. È uno sciame di significati, dice Diderot. Il simbolo ti investe con una montagna di cose. Allora tu come fai a capire in quel momento qual è quella più importante? Appunto ragionando in qualche modo sulla retorica che sostiene l'intero discorso, sull'insieme, sulla costellazione degli elementi. Allora io ho per esempio una storia nella quale c'è una grotta che è un rifugio. Una grotta che probabilmente ha all'interno una fonte, una sorgente. Questi sono due segni di probabile regime notturno. Perché? Perché la grotta, abbiamo visto, potrebbe essere una costrizione, potrebbe essere una segreta, potrebbe essere un luogo di cattura e prigionia, invece in questo caso viene scelta, no? Viene scelta volontariamente. C'è una sorgente all'interno della grotta, vuol dire che nel momento in cui io mi ritiro nella mia grotta sono in contatto con la mia parte inconscia, perché l'acqua è uno dei simboli dell'inconscio. Navigare è uno dei, non a caso, uno dei simboli preferiti della vita. Perché? Perché vuol dire avere una minima, come dire, presenza costante, cosciente a se stessi, su un mare invece che esiste ma del quale non abbiamo invece nessuna percezione. Quindi questa grotta e questa sorgente mi parlano di un certo tipo di ottica e di modo di costruire la realtà in colui che scrive. E questo è il punto importante. Cioè, a me l'analisi della retorica dei simboli, l'analisi delle costellazioni simboliche in una qualunque opera serve perché mi dice qual è l'atteggiamento profondo verso il mondo e la vita di colui che scrive. Se voi prendete il discorso sul metodo di Cartesio, trovate tutto il vocabolario della luce. Cartesio era diurno, profondamente diurno, ma non potrei, voglio dire, lo avremmo potuto capire anche da altro. Però c'è una coerenza assoluta fra le tesi che propugna e il modo immaginale di costruire il mondo. No? Già le idee chiare e distinte, che sono il marchio di fabbrica cartesiano, la richiesta che noi facciamo a noi stessi è quella di avere idee chiare e distinte. Chiaro e distinto sono due aggettivi che competono al regime diurno. Sono aggettivi di separazione, sono aggettivi da spada, come dicevamo l'altra volta. Sono gli aggettivi della luce. Tant'è che poi cosa chiede Cartesio ancora? Chiede trasparenza. e mica solo lui, oggi è in continuo, parliamo quasi solo di trasparenza. Quindi, come vedete, troviamo degli agganci. Questa richiesta insensata di trasparenza ormai è una richiesta che non ha un fondamento razionale, perché l'abbiamo detto milioni di volte. Chiunque di noi sa perfettamente di non essere e di non poter essere trasparente. Questo è il problema. Noi anche volendo non potremmo essere trasparenti, perché ci sono parti di noi che non conosciamo, quindi a chi dovremmo rivelarle? Però questa richiesta di essere trasparente è un'altra delle richieste insensate della modernità. Dire sempre la verità, non avere segreti, ma quando mai? Chi di noi è in grado di dire sempre la verità e di non avere segreti? Che essere umano sarebbe uno del quale non ci fosse nient'altro da sapere che quello che ti ha comunicato? Una tristezza infinita, però la richiesta cartesiana è quella. Trasparente, perché? Perché il trasparente è meno corporeo. Il trasparente tende allo spirituale, il trasparente tende al trascendimento della materia, no? Una materia che diventa trasparente è una materia che è a un passo dal non esistere più. Quindi l'obiettivo di queste misure è quello di far scomparire la materia, perché Cartesio è spirituale, nell'opposizione anima-corpo vince l'anima senza nessun difetto, senza nessun problema. Res cogitans et res extensa è questo, è il trionfo dell'anima, e l'anima, per definizione, l'anima è immortale, razionale, trasparente, luminosa, inconsistente e immateriale. Tutto quello che capita con la nostra cultura. Tutte le grandi richieste che noi facciamo al mondo sono quasi tutte così, no? Come dicevamo la volta scorsa, noi abbiamo un trade-off tra qualità e quantità ovunque oggi come oggi, no? Pensiamo alla rivoluzione digitale. Allora, noi siamo disposti a sentire peggio, ma a sentire di più. Più canzoni sentite meno bene, con una qualità inferiore, va bene, siamo d'accordo, lo facciamo. Perché? Perché ingombrano meno, perché sono sempre più piccole. No? Le nanotecnologie e tutto il resto, perché le stiamo perseguendo con tanto entusiasmo? Perché le nanotecnologie sono quanto di più prossimo alla smaterializzazione assoluta del mondo, no? Delle corde di un atomo di diametro. Ci sentiamo bravissimi, siamo fantastici, siamo riusciti a fare cose che sarebbero sembrate impensabili 10 anni fa, però tutte, guarda caso, vanno sempre nella stessa direzione. Vanno nella direzione della traduzione nel digitale, vanno nella direzione della, come dire, scomparsa della componente fisica. No? Non è casuale. Risponde ai nostri orientamenti immaginali profondi, perché la nostra è una cultura schizomorfa. Evidentemente una cultura schizomorfa, no? Da Cartesio in poi, in modo assolutamente plateale, prima con delle resistenze. Vi ricordo che nella cultura occidentale ci sono stati regolarmente coloro che in qualche misura invece parlavano da altri punti di vista, delle culture esoteriche, dei personaggi importanti, non so, San Francesco per esempio, l'avvicinarsi al mondo animale, il comunque valorizzare in certo modo la componente corporea, la componente materiale, sono cose che non sono successe spesso, però ci sono e come. E poi soprattutto c'è la prassi, no, la nostra prassi di vita, per quanto ci sia questa, come dire, questo slancio continuo verso la spiritualità, è quanto di più materiale, direi biecamente materiale, veramente, oggi come oggi, no? Cibo, droghe, sesso, oggetti, merci, no? Che c'è di non materiale in tutto questo? Siamo noi paradossali. Da una parte ambiamo a essere chissà quale genere di essenza disincarnata, dall'altra invece indulgiamo senza nessun problema in tutte le pratiche, anche quelle che potrebbero essere censurabili per altri motivi, ma comunque, insomma, no, noi mangiamo con gusto, con troppo gusto, tant'è che abbiamo un mondo di obesi, spesso e volentieri abbiamo un aumento stratosferico delle malattie relative al modo di mangiare. La nostra scienza dovrebbe farci star meglio e ci ammannisce regolarmente dei materiali e degli alimenti che sono a dir poco discutibili, no? Ci sono tutta una serie di cose veramente divertenti una volta che cominci ad adottare questo registro. Ma tornando invece all'esempio di prima, se nella grotta di cui parlavo poco fa ci fosse un bastone appoggiato al muro, Come ve lo immaginereste? A cosa servirebbe quel bastone? Per difendersi, ci dice la nostra collega. Qualcuno? Per camminare. Come vedete, abbiamo due immaginari all'opera diversi. Per disegnare, per carità. Però quello che a noi interesserebbe sarebbe esattamente capire in quella grotta cosa dovrebbe fare quel bastone. Non in generale. Perché questo è un esempio di pensiero contestuale, se vogliamo andare a scomodare Morin. Se quella grotta è un rifugio e quella grotta ha un contatto con l'acqua ed ha una sorgente all'interno, quale dei regimi è in gioco, probabilmente? Il regime notturno. E nel regime notturno non ci sono armi. O perlomeno ci sono altre armi, non le armi che potrebbero richiamare il regime diurno. Il bastone sarebbe, da un punto di vista diurno, un'arma.
Di giorno il bastone potrebbe essere un'arma di notte.
No, no, di giorno e di notte. Nell'immaginario di quello che sta scrivendo questa storia, se la grotta viene intesa come un rifugio, quindi come un luogo che accoglie, quindi come un luogo nel quale si penetra con piacere, e all'interno vi è una connessione acquatica, quindi un rinvio all'inconscio e quindi anche di fatto un'ammissione di buon rapporto con l'inconscio, no? Allora probabilmente l'immaginario di colui che scrive non vedrebbe nel bastone un'arma, perché non è il regime giusto, vi vedrebbe un supporto. Il bastone non è in sé, quello che vorrei che capiste è questo, il bastone in sé non è né un'arma né un supporto. Se io non lo contestualizzo in una situazione, non so cos'è. Ecco perché Durand ha bisogno di intrecciarle le cose, perché il bastone tu diresti com'è, lungo, dritto e nodoso, è un'altra immagine del pene ed è un'altra immagine della spada, perché ovviamente credo che avrete pensato un po' tutti alla questione, no? Ma non necessariamente. Il bastone può essere il bastone col quale io mi aiuto ad avanzare, no? Il bastone può essere una torcia? Potrebbe darsi. Potrebbe darsi che utilizzi la torcia per dissipare in qualche misura le tenebre all'interno della grotta, però sarebbe comunque una torcia in qualche misura contenuta, non certo la spada fiammeggiante. Oppure potrebbe essere un bastone che ho bruciato in parte e che uso per dipingere sulle pareti. Capite qual è il punto? Nel momento in cui io, come dire, tematizzo il regime, riesco a interpretare meglio i significati dell'autore col quale ho a che fare. Nel momento in cui io questo ragionamento lo esporto dalla narrazione alla scrittura in generale, quindi nel momento in cui io mi rivolgo alla fantastica, dice Durand, come disciplina filosofica, alla fantastica della scrittura, io sono in grado di capire anche gli autori che si pretendono immuni da questa questione come ragionano. Abbiamo detto Cartesio è profondamente diurno, non potrei aspettarmi da Cartesio qualcosa che non siano delle coppie di opposti, e infatti Cartesio produce coppie di opposti a rotta di collo, no? Perché l'antitesi è questo, l'antitesi sono due elementi incomparabili, sono due elementi che non hanno nessun tipo di rapporto l'uno con l'altro, sono due elementi dei quali uno deve essere portato in alto e l'altro deve essere evidentemente nascosto, capite? Laddove Simmel, per esempio, è un autore notturno. No, Simmel è un autore notturno perché? Perché Simmel è il primo a non essere chiaro. Tant'è che una grande parte della critica che è stata mossa a Simmel è stata su questo. Non prendi mai posizione. Non riesci a parlare di un oggetto senza metterne in luce tutti gli aspetti, anche contraddittori. Per forza, perché è quello il punto. L'idea dell'oggetto con un solo significato è un'idea diurna. Simmel non c'aveva nessuna idea di questo genere, anzi Simmel parlava appunto di che? Delle relazioni, parlava della molteplicità di significati, della convivenza di significati anche contrari. È assolutamente notturno perché è assolutamente confuso, in un certo senso. O comunque accogliente. Questo è il punto. Ok? Quindi, come vedete, diurno e notturno sono due categorie con le quali noi possiamo ragionare di tutto quello che vediamo, delle immagini al cinema, delle retoriche dei film, no? Ci sono dei film che, la gran parte dei film, quando poi ovviamente c'è una creazione, diciamo, attribuibile a qualcuno. Quando ci si lavora in tanti, poi le cose rischiano di perdersi. E vi faccio presente che spesso e volentieri, quando queste cose collidono, noi ne traiamo una sensazione di qualcosa che non va. No, vediamo un film nel quale c'è stato un certo tipo di narrazione fino a un certo punto, poi succede una cosa che non c'entra niente e tu dici perché? Perché tu ti aspettavi più o meno consciamente che la storia andasse in un certo modo, perché c'erano tutti i presupposti, capite? Quindi il discorso vale per tutti i nostri ragionamenti. Vi faccio un ultimo esempio. Noi parliamo tutti di rete, no? Il network, abbiamo internet, diamine, no? Quindi l'idea di rete pervade la gran parte delle nostre comunicazioni negli ultimi anni. Parliamo di gruppi, no? Parliamo di team, parliamo di, in qualche misura, connessione. Cellulari, no? La grandissima parte di quello che abbiamo si connette a qualcosa. Quindi noi dovremmo ragionare della rete e pensare che la rete sia esclusivamente una cosa positiva. No? Eppure non è vero. Nel senso che la rete è sì una protezione. Pensate al circo, per esempio, no? L'acrobata senza rete è quello che rischia, perché la rete che fa lo intercetta e lo protegge. Però la rete è anche una trappola. La rete è una trappola, ed è una trappola notturna da questo punto di vista. Non è una trappola diurna, perché non taglia, non divide, ma confonde. Se io ti lancio una rete contro, tu a un certo punto ti trovi, no? Avvolto, ti trovi disorientato, ti trovi impedito nei movimenti. È quello anche la rete. La rete è una trappola, la rete è ragnatela. Non so se vi ricordate il passaggio del Signore degli Anelli, quando si passa per Kirithungol e ci sono i grandi ragni, no? I ragni sono evidentemente delle creature mortali, nello specifico, però come vedete sono creature mortali di un altro genere rispetto ai Nazgul che volano e hanno le spade. I ragni stanno nascosti sottoterra e hanno le reti, hanno i veleni, hanno tutto un altro arsenale che è completamente diverso da questo punto di vista. Sono due universi completamente diversi. Però ricordiamoci che lo star sottoterra non vuol dire necessariamente essere positivo. Anzi, dal nostro punto di vista lo star sottoterra è una pessima idea, come saprete, no? C'è tutta un'altra retorica in proposito. Gli inferi sono sottoterra, agli inferi si accede passando per delle grotte normalmente puzzolenti, no? Pensate ai campi Flegrei a Napoli, a tutta la retorica dell'accesso all'inferno. Quindi, come vedete, sono una serie di dimensioni che sono costantemente in agguato, che noi viviamo più o meno costantemente, sulle quali spesso e volentieri non ragioniamo, perché se vogliamo riprendere il discorso sul nomadismo che abbiamo fatto la volta scorsa, il nostro essere costantemente connessi a una rete satellitare è positivo o negativo? Non è un altro modo per trovarci? Non è un altro modo per non darci scampo? Non è un altro modo per controllarci e renderci dipendenti? Sì, anche. Come vedete, non c'è un oggetto che di per sé è positivo. Sì, è vero, posso entrare immediatamente in contatto con qualcuno, ma come diceva Nietzsche, se io guardo l'abisso, l'abisso mi guarda. Quindi in quel momento, sì, posso entrare in contatto con chiunque, posso acquistare senza avere una riga dietro, posso passare il casello autostradale senza fermarmi un istante, però tutte queste sono le famose briciole di Hansel e Gretel, no? Sono quelle cose, quelle tracce di me che permettono che io venga istantaneamente, se necessario, trovato, individuato, che io non abbia scampo né abbia via di fuga. Quindi è sempre la rete che lo genera, questo discorso. Vedete come, cambiando l'ottica, cambiano i significati. Non c'è nulla che significhi una sola cosa. Vi ricordo che c'erano dei gladiatori che erano specializzati nel combattimento con le reti, i reziari, andavano con la rete. Perché? Perché la rete è micidiale altrettanto quanto la spada. Un altro tipo di scenografia, un altro tipo di atteggiamento, un altro tipo di tattica, no? Anche questo è interessante vedere. Voi parlerete e scoprirete tutta una serie di cose sulle armi, no? I vari assassini che privilegiano le mani nude, le armi bianche, le armi da tiro, eccetera. nella scelta non c'è semplicemente e soltanto una questione tattica, c'è anche un problema immaginale, perché uccidere col fucile è diverso che uccidere col coltello, è ancora più diverso dall'uccidere col veleno o dallo strangolare, perché quella distanza non è soltanto una possibilità di fuga in più, è anche un modo di intendere ciò che si sta facendo. Quindi nel momento in cui cominciate a ragionare sulle vittime e sui carnefici, come diceva la dottoressa Ciarapolo, vi rendete conto che questi discorsi entrano spesso e volentieri in gioco? Vi rendete conto che si può apprendere molto nel momento in cui si è in qualche modo interiorizzato lo strumento dell'analisi durandiana dei simboli? Perché ci dice qualcosa su colui che agisce, in qualunque contesto. Perché tutte le nostre scelte hanno anche un qualche genere di rinvio all'immaginazione. Tanto per farvi un esempio più concreto, non so quanti di voi giochino di ruolo, ma nel gioco di ruolo ci sono delle classi di personaggi che possono scegliere delle armi. E dal punto di vista del gioco di ruolo l'arma più efficace è la spada. Però non tutti scelgono la spada. E quindi non stanno essendo razionali in quel momento, no? Perché tu sei un nano e tu, essendo un nano, prendi un'ascia. Perché è quello l'immaginario, non è la spada. Il nano ha la spada, non torna, ma l'ascia fa meno danni. Quindi da un punto di vista economico a te non conviene prendere l'ascia. So se è chiaro. E questo vale per la grandissima parte di quello che noi facciamo. La grandissima parte delle scelte che noi facciamo non sono dovute a un freddo calcolo della massima opportunità che trarremmo da un'opzione. Sono fatte da un punto di vista simbolico, estetico, di, come dire, pulsione emotiva, sensibilità e vicinanza a un certo modo di essere e non a un altro. No? Io la spada non la scelgo mai, direte voi, bella scoperta. Beh, è ovvio. Però anche prima di saperlo non sceglievo la spada. Io gioco da quando avevo 16 anni e al tempo ero beatamente ignorante. Però ancora oggi, anche se lo spadone a due mani mi permette di lanciare un dado da 12, io lo spadone a due mani al mio nano non glielo do, perché non c'entra niente. Al di là della scomodità, vi figurate, un nano con lo spadone a due mani, insomma, sarebbe un po' così. Però questo dimostra cosa? Che se tu entri nell'ottica di un personaggio o hai una tua visione del personaggio, gli accessori e i tratti di quel personaggio hanno una loro logica che non è economica. Non so se mi spiego. Cioè tu al ladro non gli prendi una spada, gli prendi un pugnale, anche se il pugnale fa 1 a 4. Perché il ladro ha il pugnale nella tua visione, il ladro è un altro tipo di cosa, è notturno, è confuso, no? Tutta una serie di cose per cui tu la spada lì non ce la potresti mettere. Capite? Questo è il punto. Cioè nel momento in cui tu crei qualcosa, quel qualcosa assume una sua esistenza autonoma in base anche a quelli che sono i tuoi modi di pensare, la simbologia e le questioni collegate ad esso. Capite? Questo è il punto. E questo vale non solo per il gioco di ruolo, ovviamente, vale per la narrativa, vale per la fiction, vale per i discorsi politici, vale per i saggi scientifici. E quello è il problema. La religione, mi dicono giustamente, la religione da questo punto di vista è arte, che ci piaccia o meno, la religione è arte.
Nettuno si è trasformato nel forcone del diavolo per allontanare dei pagani.
Eccoci, vedete, ci sono tutta una serie di cambiamenti formali che però segnalano omologie. Mi dice il vostro collega, Nettuno è diventato quello col forcone e siccome stava sott'acqua e quindi sottoterra è diventato il diavolo. Effettivamente fa una piega. E gli attributi rimangono gli stessi, no? Chiaramente. E questo è successo per la gran parte dei vecchi dei. Se voi andate a cercare i santi contemporanei, riscoprite tutto il Pantheon che ancora gira e fa tutte le cose che aveva sempre fatto. Insomma, gli hanno soltanto cambiato un po' la storia, ma i simboli sono rimasti esattamente gli stessi. E i simboli vi dicono perché certi dei sono dei di una miriade di cose diverse che apparentemente non significherebbero nulla, no? Per esempio, paradossalmente, questo trovate un accenno nel libro. Apollo. Apollo è uno degli dei con i quali noi abbiamo probabilmente uno dei migliori rapporti, dice la nostra sensibilità mitologica. Perché? Perché Apollo è il dio della luce, è il dio della chiarezza. Apollo è il dio della perfezione e della simmetria, no? Tant'è vero che oggi quando dobbiamo parlare di una bellezza, spesso diciamo una bellezza apollinea, perché? Perché è perfetta, no? Però non finisce qui, Apollo è anche il dio degli enigmi. Come mai questa cosa? Non solo, ma Apollo scocca frecce, quindi non è un dio che usa la spada, no? Ti aspetteresti un dio con la spada, essendo così luminoso ed essendo così evidente Apollo. Invece no, Apollo usa le frecce, che sono in qualche misura un'arma subdola, perché stai lontano, perché stai protetto, perché puoi star nascosto quando usi la freccia. E soprattutto Apollo è quello che noi abbiamo interpretato come l'antitesi di Dioniso. Ma guarda caso, uno dei libri di Maffesoli di maggior successo e che consiglierei a tutti di leggere perché è veramente bello, è L'ombra di Dioniso. Non a caso uno dei capitoli del mio libro è intitolato a una costellazione che probabilmente non conoscete, che è quella del Baccaro, che è Botes, no? Che è un'altra immagine di Dioniso. Perché noi abbiamo gli dèi che stanno ancora lì, non si sono spostati granché. Non li vediamo più perché... Quanti di voi sono in grado di riconoscere delle costellazioni, così per cronaca? Senza il telefono, intendo. Qualcosa, pochi, insomma. È un peccato, perché sono belle le costellazioni, raccontano delle storie molto interessanti. Non a caso, credo vi renderete conto perché i capitoli del libro sono introdotti da delle costellazioni. Perché l'idea di costellazione è esattamente quella. La costellazione non è, come dire, diventa tale perché ha una sua logica interna, perché io la riconosco come tale. Non è che sappiamo benissimo che le stelle sarebbero messe a milioni di anni luce le une dalle altre, ma il fatto che io le veda in un certo modo mi permette di dar loro un senso. Quindi la costellazione è... Oh, meno male, va. Che qualcos'altro? No. Ok. Allora, dicevo, il fatto che la costellazione esista è un modo attraverso il quale io interagisco col mondo, evidentemente, no? E il fatto che io abbia intitolato queste costellazioni a certi personaggi mi dice quanto questi personaggi fossero importanti al tempo, perché se li ho messi addirittura in cielo, figuratevi, no? Il processo di verticalizzazione è un processo di valorizzazione, più in alto di così non potevano andare, quindi erano assolutamente il non plus ultra. E c'è questo personaggio che è un vaccaro, è un pastore, è un personaggio apparentemente insignificante, no? Però è Dioniso. E Dioniso è uno dei, come dire, delle bestie nere della nostra cultura. Perché? Perché Dioniso è notturno, Dioniso è orgiastico, Dioniso è confusionario, Dioniso non riconosce le autorità cittadine, non riconosce le convenzioni. È proprio, come dire, l'essenza del casino, no? Mettiamola così. Quando passa il corteo delle baccanti, come saprete, le baccanti sono forse un'eccellente interazione sessuale, ma rischi di lasciarci le pelle, perché le baccanti sono pazze, le baccanti uccidono, no? Quindi il corteo delle baccanti è un po' un'immagine del caos primordiale. Ma noi abbiamo detto, vi ricordo, che effettivamente il caos primordiale è quello da cui nasce tutto. Quindi c'è qualcosa su cui riflettere qui, no? Non possiamo limitarci a condannarlo, perché è da lì che veniamo. E questa è una. Ma poi, se andiamo avanti, scopriamo, come vedrete nel libro, che Apollo e Dioniso sono due facce della stessa medaglia. Mi spiace per chi possa essere entusiasta di Nietzsche, perché quando ha scritto La nascita della tragedia greca ha capito molto, ma non ha capito tutto. Lui continua a mantenere una coppia di estremi. Invece no, sappiamo oggi, grazie a dei grandi autori come Carol Kereny, che è tra l'altro l'autore di una riduzione in linguaggio moderno dei miti greci che vi consiglierei caldamente di leggere, che si chiama Gli dèi e gli eroi della Grecia, e la Pizia, che era l'oracolo di Delfi, no, quello famoso del conosci te stesso, stava seduta su un treppiedi che poggiava su una botola Actonia. Ed era questo che la rendeva capace di dare le profezie. Tra l'altro, vi rendete conto quanto è peculiare che un dio, che noi riteniamo moderno, parli per enigmi? No. Che c'è di chiaro in un enigma? Eppure il responso di Apollo non è: allora devi fare questo, questo, questo e questo in modo coi bullet, no? Come ci aspetteremmo da una comunicazione razionale, ma sono parole, spesso e volentieri poetiche, parole disordinate, parole che devi interpretare tu. È strano, no? Che c'è di luminoso in questa cosa? Direi che anzi è un bel casino, piuttosto confusa. Tant'è che la Pizia da dove traeva i suoi vaticini? Dalle foglie sacre. Gettava le foglie su cui c'erano scritte delle parole e tu dovevi raccogliere le parole e trovare che cosa diavolo potessero significare. È un processo che non credo che appoggerebbero gli scienziati. Quindi evidentemente questo Apollo troppo luminoso è ingannevole. Evidentemente uno dei frutti finali dei misteri eleusini, che sono una delle principali religioni misteriche di cui noi abbiamo contezza, era esattamente la scoperta che Apollo e Dioniso sono la stessa persona. Che non c'è una distinzione così netta, perché noi creiamo le distinzioni nette, ma nel racconto e nella mitologia le distinzioni nette non esistono. Apollo è il dio della luce, quindi è quello che noi immediatamente diremmo essere diurno, ma una serie di suoi accessori, una serie di suoi attributi diurna non è. Dioniso, allo stesso tempo, è colui che dovrebbe creare esclusivamente caos e disastro, invece è la radice grazie alla quale Apollo è in grado di annunciare il futuro. Quindi ci sono costantemente in gioco degli altri livelli nella realtà. Non a caso, se ci fate caso, il sapere esoterico e le strategie esoteriche delle culture sono sempre centrate su questo. Vuol dire che esiste un sapere per la massa, che si chiama sapere esoterico o exoterico, e un sapere per pochi, che è il sapere esoterico. Perché tu non dovresti conoscerli tutti i livelli di significato. Questo significa chiaramente cosa? Che per certi versi questa abilità di comprendere i livelli di significato è anche potere, è anche forza. A noi non conviene che tutti sappiano quali sono i tanti livelli con i quali si articola la comunicazione, perché meno ne sanno e più io li posso utilizzare nella prassi. Nell'arte sacra, nella scienza sacra, il discorso è un po' più sottile, perché non è detto che tutti siano in grado di accettare questa realtà. Perché, come vi ho detto, nel momento in cui tu hai costruito la tua vita sulla fedeltà a un Dio, sulla fiducia in un Dio, scoprire che quel Dio è anche il suo contrario ti può generare grossi problemi, può farti diventare pazzo, oggettivamente, no? Per cui il percorso per arrivare a sapere certe cose è un percorso di prove, di tentativi, di sofferenza, no? Il famoso percorso iniziatico si chiama così perché? Perché poi tu sarai iniziato, ovvero sia ti verranno rivelati i grandi segreti e tu li capirai come vanno capiti i grandi segreti, non perché ti ho raccontato, vabbè, se questo è il segreto che c'è di strano, no, tu lo avrai capito quando avrai finito e il tuo modo di vedere il mondo sarà completamente diverso. Questo è il punto. L'iniziato è colui che vede il mondo in altro modo rispetto a colui che non lo è, in modo perenne, non episodicamente grazie all'LSD, ai funghi allucinogeni e tutte queste cose. Quelli possono aiutare, però tu devi aver conquistato, una volta che finisci questi percorsi, una sensibilità e una capacità di comprensione che ti rimangono e probabilmente qualche potere in più, probabilmente, questo è da vedere. Quindi vedete che il rapporto con Dioniso è un rapporto estremamente conflittuale della nostra cultura, perché la nostra cultura è votata a un certo Apollo. Di nuovo stiamo facendo un po' come il baule di Newton, se vi ricordate, no? Di Apollo prendiamo solo quello che ci serve, ci dimentichiamo tutto il resto, perché come facciamo a, come dire, no? A conciliare un dio della chiarezza, della simmetria, della luce col dio degli effluvi sotterranei, delle menzogne, degli enigmi, dei tradimenti, perché insomma ne ha fatte parecchie pure Apollo, non è che ci è andato liscio. Ecco, no, allora noi non è che li teniamo entrambi, una parte la togliamo di turno e la attribuiamo a Dioniso, che è cattivo e deve stare sottoterra, potenzialmente morà ammazzato, perché, vi faccio presente, Dioniso è un altro degli dei che muoiono. È un altro come Iside, è un altro come Gesù, è un altro come Mitra. Sono questi gli dèi con i quali noi ci misuriamo costantemente. Dioniso finisce, viene smembrato dai cani, manca a dirlo, tanto per, no? E poi risorge, anche lui. Però è un dio che scompare per mesi. Ci sono una serie di cose estremamente affascinanti in tutte queste costruzioni mitologiche, perché ognuna di esse serve a un, come dire, ad aggiungere un qualcosa alle tue capacità interpretative. Ed è... trovo una delle cose più belle in assoluto, riuscire a integrare e comprendere queste logiche, perché non sono logiche razionali, sono logiche che vanno oltre, no? Però sono logiche che secondo me hanno molto più a che fare col senso che non la razionalità. Io riesco a capire molto meglio il mondo quando ho questa fitta trama di rinvii, questa rete protettiva stavolta, e non questa rete mortifera. Quindi troverete questo capitolo su Apollo e Dioniso, che è giocato esattamente su questo tipo di discorso. Di nuovo la coppia Apollo-Dioniso rifà il Tao. C'è uno bianco e uno nero, ma uno c'ha un punto di nero e uno c'ha un punto di bianco. Insieme generano il sapere complesso e completo. Solo una parte è parziale. Se io vedo soltanto Apollo come dio della luce, mi perdo tutti i suoi attributi invece notturni. Se io vedo Dioniso soltanto come il dio del disordine, mi perdo invece tutta un'altra serie di cose. Tra l'altro Dioniso è colui che ci ha donato il vino, è Bacco, no? Non parliamo, voglio dire, parliamo di, no? È difficile immaginare che uno così cattivo sia quello che ti mette a disposizione uno dei principali strumenti sacri esistenti. Il vino è un modo di conoscere. Oggi è un po' difficile immaginarselo, no? Quando ci si prendono sbornia di tavernello, tu dici, vabbè, il vino, poveraccio, che sarà mai? Però se voi andate a prendere il Convivio platonico, per esempio, scoprirete che il maestro del convivio era colui che decideva chi beveva quanto. Perché gli antichi sapevano perfettamente che era un problema di misura. Voi sapete perfettamente che un po' di vino rallegra, rende socievoli, permette di intrecciare rapporti, ma troppo vino diventa un problema, no? Troppo vino ti rimbambisce, ti fa addormentare, ti fa star male, ti fa diventare triste, violento, manesco. Quindi dove lo fermo io il vino? È lì il punto. Al tempo, nel convivio, c'è il magister che dice ora tu puoi bere, ora tu smetti di bere. Perché? Perché vede i segni della giusta quantità di vino. E perché il convivio ha bisogno del vino? Perché il vino in qualche misura aumenta le nostre prospettive. Ora, io non so quanti di voi conoscano i Doors, spero, immagino parecchi. Quanti di voi sanno perché i Doors si chiamano i Doors? Questo dimostra che spesso e volentieri usiamo le cose fregandone, no? Però il punto è divertente, perché il nome viene da un librino piccolo piccolo di Aldous Huxley, che è lo stesso di Brave New World, insomma un autore piuttosto importante, che si chiama The Doors of Perception. Ed è il diario delle sue esperienze con droghe stupefacenti utilizzate per ampliare i confini della conoscenza.
Scapigliati moderni.
Eh?
Scapigliati moderni.
Ma lui, diciamo che era, sì, scapigliato senz'altro, ma lo faceva, l'ha fatto sotto supervisione medica, cioè era proprio scientificamente intento nella questione. Perché? Perché la grandissima parte delle religioni, probabilmente anche la nostra, sebbene in modi un attimo più sotterranei, sono centrate su procedimenti di ampliamento delle prospettive mentali, che si ottengono attraverso droghe, stupefacenti, vino, tutto quello che può servire per farci smontare il famoso letto di Procuste. Io tra l'altro non escluderei, detto questo, che uno dei motivi per i quali ci si droga così tanto oggi non sia anche quello di liberarsi del letto di Procuste. Perché le droghe questo lo fanno. Lo fanno se assunte nei modi giusti, con le giuste ritualità, con le giuste quantità. È chiaro che, come sempre, il troppo stroppia. Però la droga prima, la principale, vabbè, poi lo vedrete anche nel libro, la principale è il latte fermentato, perché il vino non c'era. Fino a quando non è arrivato Apollo, il vino non c'era. E la gente come faceva a sballarsi, detto tra virgolette? Faceva fermentare il latte col miele. Tant'è che la Via Lattea, che è la nostra galassia, si chiama così esattamente per questa ragione, perché è una coppa di latte che Zeus ha strappato, se non vado errato, dalle mani di uno dei suoi figli, e che si è rovesciata in cielo facendo poi, no, dando origine alla Via Lattea. Però erano latti non quelli dei bambini con ferro, calcio e tutte queste cose, erano latti diversi che servivano anche appunto a entrare in contatto con altri livelli dell'essere. Poi arriva il vino, e il vino è uno dei grandissimi punti di svolta della nostra cultura, evidentemente. E il vino ce lo porta Dioniso. Di, ovviamente, vino che può essere bevuto a fiumi con conseguenze devastanti, ma può diventare invece uno strumento di conoscenza raffinata. Vi ricordo che non a caso una delle più importanti odi di Hölderlin si chiama Pane e Vino, e che gli ingredienti dell'ultima cena sono pane e vino. Non è casuale, ripeto, chiunque voglia misurarsi con una lettura simbolica dei Vangeli non può che trarne un'infinità di stimoli. Perché? Perché appunto sono cose che stanno per altre cose, non sono semplicemente il pane e il vino, sono carne e sangue, come dice d'altronde anche Gesù Cristo stesso, ma non sono. No, sono strumenti di conoscenza, sono...
Ce lo sbattono in faccia ogni giorno in chiesa.
Ce lo sbattono in faccia ogni giorno, ma molti di noi non lo leggono più. Se voi andate a vedere i significati simbolici dei tratti delle chiese, resterete stupefatti da quanto fossero attenti coloro che costruivano. Il numero degli scalini, l'orientamento, i portoni, tutto ha un significato in una chiesa. No? Tutto. Però devi saperlo, devi conoscere i codici, devi essere in grado di interpretare da quel punto di vista, anche se chiaramente vedo, se ci pensate, che ci sono dei numeri che tornano. Per esempio il 7 è un numero con cui noi abbiamo un rapporto assolutamente magico sempre, no? I 7 peccati, i 7 nani, da tutti i punti di vista cercati, però non è nulla di casuale anche lì, no? È un qualcosa che tradisce, no? Già il fatto che siano 7 i nani ci fa sospettare che non siano tanto nani, ma che ci possa essere qualcos'altro, perché evidentemente sono degli dèi anche quelli, no? Però noi li trattiamo come pisolo, ronfolo, non mi ricordo più, zummolo e via discorrendo, come diceva. Quindi, come vedete, ci sono una serie di tracce, una serie di... Che ora è? Vabbè, mezzogiorno e mezzo, perché tanto abbiamo cominciato tardi, è andata un quarto d'ora prima che avete un esame, parlo un altro quarto d'ora e finiamo la lezione, direi che era la cosa più sensata. Quindi, questo, un ultimo argomento che mi sembrava importante ricordarvi, o perlomeno di accennare, è il problema del destino. Ed è un problema piuttosto serio, oggettivamente. È uno di quelli con cui ci scontriamo costantemente, perché il destino non rientra nel vocabolario moderno. Il destino implica sottomissione. E vi faccio presente che nelle mitologie il destino è al di sopra degli dèi, cosa sulla quale spesso e volentieri non riflettiamo, ma che ha dei significati abbastanza impegnativi, oggettivamente. E vale questo anche per la mitologia, l'ultima che abbiamo, che è quella di Tolkien, che non è casuale che io citi spesso, al di là del fatto che l'adoro. Però è effettivamente l'unica mitologia che il nostro secolo sia stato in grado di produrre, ed è molto bella, devo dire, per quanto mi riguarda. Non solo per la bellezza in sé della narrazione, ma perché è coerente. Tutto ciò che emerge è lì giustamente, non c'è il dettaglio per cui dice, oddio, questo ci ha aggiunto perché gli andava di mettercelo, no. Non a caso, se leggete il Silmarillion, troverete appunto gli incontri col fato. Il fato è di più, sorpassa tutto, sorpassa gli dèi, sorpassa gli elfi, sorpassa tutti coloro che in qualche modo hanno un sapere ed una essenza più alta di quella umana. Quindi, chiaramente, in una cultura che ha l'ossessione del controllo e pretende di essere autonoma, il destino non trova spazio. Perché il destino vorrebbe dire essere sottoposti a qualche tipo di arbitrio, no? Quindi noi stiamo facendo tutto il possibile per far sì che il destino non esista. Non ci riusciamo un granché, perché quello che abbiamo detto delle aspettative in qualche misura invece è proprio esattamente il modo attraverso il quale cerchiamo di avere a che fare col destino, ovvero sia lo cerchiamo di influenzare il più possibile, pur rimanendo della saggia certezza che tutto quello che facciamo potrebbe non servire, potrebbe servire sì, ma potrebbe pure essere inutile, succede, no? E di questo troverete la famosa pagina di Bulgakov che ho aggiunto nel libro, che è molto molto bella. Ed è l'inizio del Signore Margherita, del Maestro e Margherita. Il Maestro e Margherita credo che sia uno dei più bei romanzi del Novecento, io non posso esimermi dal consigliarlo a chiunque, perché tra l'altro è un romanzo che si potrebbe tranquillamente interpretare fantasy o mitologico, perché a un certo punto che succede? Qual è la storia, senza spoiler? Che il diavolo va a Mosca. E sto diavolo si chiama Voland. E si accompagna con un gatto nero che parla e tutta un'altra serie di personaggi che sono ovviamente parte del corteggio infernale classico, no? Però questo diavolo è un diavolo che, come dire, difficilmente ti sta troppo antipatico, perché in effetti che fa? Se la prende con i burocrati moscoviti, i quali i burocrati moscoviti erano uno dei, dei bersagli preferiti di Bulgakov, il quale è stato un personaggio estremamente importante in quel torno di tempo e di un coraggio assolutamente inaudito, perché Bulgakov scrisse a Stalin dicendogli: se mi devi non far scrivere, tanto vale che mi uccidi. E dire una cosa del genere a Stalin era più o meno andarsi a cercare con il lanternino, insomma, ecco. E Stalin non lo uccise, per quanto fosse un pazzo completo, lo tenne in vita, tanto che Bulgakov riuscì a far uscire il Maestro e Margherita dall'URSS ai tempi, cosa non facile, ed è un testo che credo, appunto, tra l'altro, anche quest'ulteriore spessore politico umano bellissimo. Però il diavolo viene a Mosca e questa è una storia bellissima, perché incontra due delle sue, diciamo, vittime, tra virgolette, agli Stagni dei Patriarchi, che è un parco di Mosca estremamente ancora oggi molto frequentato. E vicino alle due panchine dove si incontrano questi due personaggi nel racconto hanno messo un cartello, che è un cartello di quelli di divieto, con una barra su un personaggio con cilitro con un gatto nero, perché rinvia assolutamente a Bulgakov, dice: state attenti agli sconosciuti che potrebbero cominciare a parlarvi col cilindro, perché qui è venuto il diavolo e potrebbe succedere di nuovo. È veramente molto, molto, molto spiritoso da parte degli moscoviti, che non te l'aspetteresti dopo aver letto Bulgakov. Però comunque, che cosa succede? Che sto diavolo incontra questi due tizi e comincia a discettare, a discutere della realtà, di come deve essere interpretata la realtà, se esista un dio o meno. Ovviamente i due burocrati negano radicalmente l'esistenza di Dio, perché uno degli assiomi del comunismo era che erano, no, tutta una serie di balle e l'oppio dei popoli. E allora dice il diavolo col suo fare sornione, dice: beh, allora se non c'è Dio, chi è che decide come vanno le cose? E loro rispondono: beh, assolutamente l'uomo nella sua autonomia. Quindi, come vedete, i moscoviti sono moderni in un modo assoluto. Noi abbiamo costruito questa opposizione tra l'Occidente e l'URSS, che doveva essere modernità contro qualcos'altro, ma loro erano perfino più moderni di noi per certi versi. No? È divertente, ecco perché abbiamo grossi problemi oggi con le categorie destra e sinistra, perché destra e sinistra sono solo una cosa, sono moderni, dopodiché manca il resto della questione, ecco perché non sappiamo più a chi rivolgerci. Ma ad ogni modo, lasciando parte questo, gli dice: beh, risponde il diavolo, perché uno possa dire di controllare qualcosa dovrebbe essere in grado almeno di formulare un piano che duri, che ne so, per un migliaio di anni, mentre voi non siete in grado neanche di sapere se arriverete a sera. E questi ovviamente hanno un momento di brivido, perché no, suona male, non sanno che è il diavolo, però comunque chi ti ricorda che no? E qui c'è la più bella definizione umana che io abbia ancora trovato, nonostante si stia come sugli alberi d'autunno le foglie, che è molto bella. Però dice il diavolo: perché il vostro problema non è semplicemente di essere mortali, ma è di essere mortali all'improvviso, che è bellissimo. Ed è una formulazione poetica della spada di Damocle, di cui abbiamo parlato estensivamente. Il vostro problema è che non siete in grado di prospettare e progettare nulla, perché non sapete quando. Allora uno dei burocrati gli risponde: ma guardi che io posso dirle con tutta certezza che stasera parteciperò a una riunione del mio collettivo di riferimento su una strada in un posto. E lui lo guarda, s'astrae un attimo, fa due conti e poi fa: no, mi dispiace, perché Annushka ha già comprato l'olio di girasole. E come conclude Bulgakov, a questo punto si capisce, sotto i tigli si fece silenzio, perché tutti rimasero a guardare questa affermazione così, no? Perché qual è l'arcano della questione? E perché, come vedete, di nuovo le piccole cose vengono in gioco anche con Bulgakov? Perché Annushka ha comprato l'olio di girasole e sbadatamente ne ha versata una parte in terra. E a un certo punto, quando il signore che dovrebbe fare la riunione si trova a passare in quel torno di strada, scivola e cade, e un tram che passa lo decapita. Questo è quello che sapeva il diavolo. Però, come vedete, ci dimostra come le piccole cose siano in grado di mandare a carte 48 qualunque tipo di progetto, no? Tu non puoi sapere che Annushka ha comprato l'olio di semi di girasole, né tantomeno, come dice il diavolo, l'ha anche già versato, quindi stasera non ci sarà una riunione, gli dice. Ecco, questo è il punto, capite? Allora, è destino? Lo vogliamo interpretare così? Vogliamo dire che il destino è il nome che noi diamo all'intrecciarsi costante di cose che ci accadono intorno e che spesso e volentieri hanno dei modi di culminare estremamente strani, potrebbe darsi. Ma c'è un mito platonico, Platone ogni tanto ci dà degli strumenti utili, che è il mito di Es, che invece sembra dire qualcos'altro. È un mito che si rivolge all'anima, che racconta dell'anima prima di incarnarsi, ed è il mito di Es. E dice l'anima a un certo punto viene portata davanti a un enorme repertorio di possibilità di vita e le viene detto: scegli cosa vorrai essere quando ti incarnerai. Tra l'altro vi faccio presente che, come vedete, questa narrazione è contraddittoria rispetto all'altra, perché qui c'è un'anima che sceglie e invece nel mito dell'Auriga c'è un'anima che precipita, quindi è sempre Platone che ce le racconta, quindi come vedete anche lì c'è da fare delle analisi un attimo più approfondite. Ma ad ogni modo dice: allora tu scegli cosa vorrai essere, per cui tu decidi cosa farai da grande, cosa farai da nato, mettiamola così. E quindi fin qui tutto a posto, però dov'è il problema? Che siccome siamo sempre, le vie del Signore sono sempre infinite, quando tu nasci questa cosa te la scordi. Te la scordi, ma c'è qualcuno che te la ricorda, che è il demone, il daimon platonico, che poi diventa l'angelo custode nostro, ma ripeto, ricordo, il daimon non è sempre buono. Il daimon è il daimon è altro, è al di là del bene e del male, quindi tu potresti aver scelto di diventare un serial killer. Difficilmente potremmo concepire un angelo custode che ci ricordi che vogliamo diventare dei serial killer, però il daimon sì. Al daimon non interessa cosa hai scelto, al daimon interessa che tu diventi ciò che hai scelto, che è quel famoso conosci te stesso di Apollo, vi ricordo tra l'altro. Perché questa cosa è interessante? Perché in qualche modo risponde al problema del destino, perché sì, io sto seguendo la famosa vocazione, la Beruf di cui abbiamo parlato, e pare che qualcuno me l'abbia imposta, ma non è qualcuno, me la so scelta da solo. Non so se mi spiego. Cioè il mito ci dice che ciò che noi diventiamo, che tendiamo a divenire, non è un qualcosa che ci è stato imposto da un Dio disinteressato o da un qualcos'altro, ma è qualcosa che noi ci siamo premurati di scegliere quando abbiamo avuto la possibilità. Poi purtroppo c'è questo transito che in qualche misura ci fa dimenticare questa cosa. Ecco perché dobbiamo ascoltare i messaggi, no? Perché il daimon parla in tanti modi. Il daimon ci indica in qualche modo non chiaro, perché Apollo da questo punto di vista non è chiaro, ci indica cosa dovremmo fare, no? Ma in modi strani. Io per esempio uso spesso la mia biografia perché è, da questo punto di vista credo che sia molto indicativa. Io volevo fare l'ambasciatore, no, prima volevo fare il fisico, anzi l'astrofisico, e il mio daimon mi ha mandato una professoressa di fisica che avrei ammazzato con tutta la mia proprio con gioia, la quale mi ha fatto passare radicalmente la fantasia e mi ha fatto finire a scienze politiche. Tu direi che è una perdita, no? Dal mio punto di vista eccellente idea, a posteriori ancora meglio. Dopodiché a scienze politiche volevo fare l'ambasciatore perché insomma avevo delle capacità relative abbastanza significative, erano tanti anni fa, era una bella professione, insomma. E dopodiché che succede? Che un generale dell'esercito medico viene scoperto essere corrotto. E i militari, che ogni tanto sono un tantino, come dire, drastici, mettiamola così, arguiscono che tutti coloro che lui aveva riformato erano tutti corrotti. Per cui io, dopo che ero stato riformato, mi trovo l'ennesima cartolina di 3 giorni e vado a fare il militare. Vado a fare il militare, arma con, come dire, a cane, cane e mezzo, come diavolo è, e divento pure ufficiale. Perché ho detto, se lo devo fare, lo faccio bene, santa madonna. Quindi sono andato, sono diventato sottotenente dell'arma aeronautica, ruolo servizi, ok. E quindi mi sono fatto un anno di carriera nel pubblico, nel militare. Sono uscito e ho detto, sai che c'è, io l'ambasciatore manco morto, non lo voglio fare sto lavoro, non posso. E quindi ho detto, sai che c'è, quasi quasi provo ad andare a insegnare. E ho cominciato a provare a diventare, e poi ho incontrato Mongardini, un daimon molto attento, devo dire, dal mio punto di vista. Però come vedete non sono... No, non c'è la freccia che dice devi fare questo. La freccia che dice guarda, lascia stare. No, evita sta cosa. Lasciamo stare. Ecco, quelle sono le cose che dovremmo ascoltare. Sono le cose con le quali dovremmo fare i conti, perché se noi ascoltiamo, il mondo ci dice verso dove sarebbe opportuno andare. Se non ascoltiamo e facciamo di testa nostra, possiamo benissimo vivere. Il problema è che non saremo ciò che dovremmo dovuto essere. Come dice il famoso rabbino di cui dovrei avervi già parlato, il mio problema sarà quando Dio mi chiederà perché non sei stato te stesso, non perché non sei stato Salomone o perché non sei stato Abramo. Perché io non sono né Abramo né Salomone, ma sono il rabbino. E dovrei essere me stesso con tutto quello che questo comporta, nel positivo e nel negativo, perché vi ricordo, siamo bianchi e neri tutti, quindi non è che diventerai mai l'eroe senza macchia e senza paura. Di Galad ce n'è uno, Lancillotto è quello che comunque tradisce il suo re e fa tutta una serie di cose, no, che sarebbe opportuno risparmiarsi, però è sempre il grande eroe, quindi è chiaro che anche lì c'è da riflettere nella questione. Bene, credo che ci siamo.